108 NPB, puntata 18 del podcast italiano dedicato al mondo del baseball giapponese sulle frequenze di The Cutting Edge Radio. Io come sempre sono Nicolo Gatti, siamo tornati con le musiche e le sigle classiche per questa puntata che però prevede un ospite e per la prima volta dopo 18 puntate abbiamo un ospite in live, superati i periodi di lockdown eccetera. Abbiamo qui il nuovo conduttore di 108 che ha preso il potere, non diciamo la Ghezzi, quindi silenzio tutti. Pierluigi Mandoi, ciao Doc.
Ciao Nick, tutto a posto? Senti, ma l'hai sentita quella storia di quel calciatore di Serie A che è andato in Giappone per festeggiare il campionato e poi è tornato a casa con due sponsor?
Ho paura che sia una cosa vera, ma credo di no, come mi hai detto che aprivi con una battuta squallida, e piglia sentirla battuta in questo momento.
Oh, è andato in giapponese, si chiamava Edoardo, adesso è tornato che si chiama Toko Rakuten Golden Niga.
Vabbè, bene, basta. Amici, finisce qui la puntata numero 18 di 108 NPB, benissimo, e direi che veramente possiamo chiudere qua, non solamente la puntata, ma tutti i podcast di The Cutting Edge Radio. Chiedo scusa a tutti gli altri amici che propongono tutti gli altri podcast anche interessanti. Oggi sono finiti in frequenza gli amici che propongono i bracket con la battaglia del gelato.
La battaglia dei gelati, team winner taco, sempre team winner taco.
Io sono parecchio indeciso su quello dei gelati, però è fondamentalmente il primo a cui mi sento di poter partecipare con cognizioni di causa rispetto a quelli precedenti, di cui o ero ignorante in materia oppure non mi interessavano particolarmente. Quindi quelli dei gelati sarò ben attento. Siamo la sigla, questa è più lunga perché la scorsa era leggermente più breve, quindi sta proseguendo a scorrere, a delinearsi come si sta delineando la classifica in Nippon Professional Baseball, che sono passati ormai quasi due mesi di gioco e le classifiche ci stanno dicendo che si stanno cristallizzando e non poco alcune posizioni.
La NPB, che ricordiamo, è la lega in cui ci sono squadre che tutte le squadre hanno giocato più di 5 partite, cosa che ancora in America non è ancora successo.
Tutte le squadre hanno giocato più di 5 partite, in questo momento si stanno anche allineando prima di tutto come numero di partite, perché sembra dare tregua anche il fattore meteo, sia in Giappone sia in Corea, e stanno recuperando un po' tutte le partite. Abbiamo dei risultati, dei calendari, delle classifiche, anche dei calendari piuttosto umani. Intanto questo qua era solo un tergiversamento per attivare l'altra canzone prima di partire con appunto le classifiche, partendo come sempre dalla Central League, dove gli Yomiuri Giants come sempre sono in testa, 26 vittorie, 15 sconfitte, 3 pareggi. Seguono a 4 partite di distanza gli Yokohama Dyna Bay Stars, 24 vittorie, 21 sconfitte, 2 pareggi. Terzo posto per gli Hanshin Tigers, 21 vittorie, 22 sconfitte, 2 pareggi. Iniziamo con le squadre sotto quota 500, sono a 6 partite di distacco. Quarto posto per i Tokyo Yakult Swallows, che stanno leggermente perdendo il passo dopo l'eccellente avvio. 19 vittorie, 21 sconfitte, 5 pareggi, 6 partite e mezzo dalla vetta. Quinto posto per gli Hiroshima Carp, 18 vittorie, 23 sconfitte, 4 pareggi, 8 partite di distacco dalla vetta. E a chiudere, fanalino di coda, come sempre, la squadra che più sto bistrattando in questi mesi, i Chunichi Dragons, 19 vittorie, 25 sconfitte, 4 pareggi, 8 partite e mezzo di distacco dalla vetta, ma se siete stati attenti ai numeri che ho citato, hanno più vittorie degli Hiroshima Carp, anche se con 3 partite in più.
Sì, classifiche molto, molto interessanti. Particolare noto, da ovviamente ignorante, che comunque sembra che si stia sempre più sviluppando verso una lotta tra Yomiuri Giants e Yokohama Dyna Bay Stars, anche se non vanno sottovalutati gli Hanshin Tigers, come dicevi tu anche nelle scorse puntate. Ho visto un fuoricampo di Gerardo Parra l'altro giorno, credo ieri, però l'ho visto anche uscire dalla partita a un certo punto, credo al sesto inning, per un problema alla gamba, o alcuni dicono per polemiche con il manager che l'aveva accusato di non tuffarsi su una pallina o qualcosa di questo
ci
tipo.
Ci sono un po' di infortuni in questa fase della stagione, sono visti parecchi infortuni. È tornato Tetsuto Yamada nelle file degli Swallows solo quest'oggi dopo due settimane di stop. Il caso a Yokohama, Tyler Austin continua a essere un po' un giocatore che va e viene dall'infermeria. Anche in Pacific League ci sono squadre come i Civalotte Marines, che sono senza Brandon Laird in questo momento, quindi soprattutto i giocatori stranieri, quindi gli importi americani, sudamericani, eccetera, stanno subendo un po' gli infortuni, però sì, non so quale delle due versioni potrebbe essere più plausibile. Di certo è che Hara non sarebbe nuovo a comportamenti del genere, non so quanti giocatori possano abbandonare la partita per quello, però il manager dei Giants, per definizione, soprattutto un manager che tra vari stint si siede da tantissimi anni su quella panchina, deve essere duro e egemone col pugno di ferro in alcune situazioni, anche forse piuttosto duro in altri casi.
Sì, leggo di una concussion per Tyler Austin, dicevi tu che non esce mai dall'infermeria, leggo anche peraltro di un lancio velocissimo di un giocatore degli Miami Giants, cioè Thiago Vieira, il brasiliano.
Thiago Vieira, che è diventato il lanciatore più veloce della storia di professional baseball, 162 km orari.
163, 101.3, sì.
162-163, sì, il secondo solamente a Shohei Ohtani, per tutti quelli che ritengono Shohei Ohtani un battitore che dovrebbe lasciar stare con il monte di lancio. Parliamo del giocatore che ha registrato il lancio più veloce nella storia Nippon Professional Baseball, 102.5 miglia, che non so quanto sia traslitterato in chilometri orari, anche perché purtroppo l'imprinting MLB a me lascia sempre questa cosa, che quando si parla di lanci del baseball deve essere in miglia oraria, perché altrimenti non riesco a capire,
certo,
che velocità
è chiaro,
sia.
È chiaro, è assolutamente tutto complicato dalla storia chilometri orari, miglia orarie, purtroppo... Dannato sistema metrico, ci viene da dire.
Come direbbe Homer Simpson.
Nonno Simpson, la mia macchina faceva vertiche in un quarto d'ora e a me va bene così.
È vero, era Abe Simpson in questo caso. Ho visto qualche giorno fa un bellissimo video che ripercorre la storia di Abe Simpson. Però non so cosa possa centrare questo in un podcast.
Chiediamo agli amici del bracket di fare il podcast sulla miglior puntata di Simpson, per esempio.
Ci starebbe. Migliore puntata dei Simpson... Su due piedi mi viene in mente quella con la monorotaia, proprio il primo
acchietto. Io direi fra Springfield Files, quella dell'UFO, in cui Mr. Burns è l'UFO, e poi vabbè, Homer alla battuta, perché...
Ah beh, sì, Homer alla battuta, però qui siamo un po' di parte questo senso.
Siamo un po' di nicchia, dai, diciamo.
Comunque, ecco, io avevo detto al Doc qua di fianco a me, facciamo classifiche e basta, perché poi arriviamo a mezz'ora e basta, perché poi c'è un'altra chicca che abbiamo preparato. Infatti siamo già intorno ai 10 minuti senza aver letto nemmeno la classifica della Pacific League, che si presenta invece... con il grande dualismo che non viene spezzato, perché Fukuoka Softbank Hawks e Tohoku Rakuten Golden Eagles sono in testa appaiati con stesso numero di vittorie e sconfitte, 27 vittorie, 19 sconfitte, un pareggio. Ricordiamo che in Pacific League le prime due accedono ai playoff e faranno uno scontro preliminare prima di accedere alla Japan Series. Terzo posto per il Civalotte Marines, che in qualche modo, nonostante un monte di lancio che scricchiola leggermente, a parte Masuda come closer, che fondamentalmente sta trascinando tutte le vittorie, che è l'attacco senza Laird ma con un grande Leonis Martin. L'unica partita della settimana che ho visto praticamente ha visto un fuoricampo da tre punti di Martin, quindi posso parlare sostanzialmente di questo io quest'oggi. Sono a 25 vittorie, 21 sconfitte, un pareggio a due partite di distacco dalla coppia di testa. Quarto posto per gli Hokkaido Nippon Ham Fighters, che si stanno opponendo proprio alla squadra di Chiba in questa serie da 6 partite, 23 vittorie, 22 sconfitte, 2 pareggi, 3 partite e mezzo di distacco. Più lontani, direi quasi già tagliati fuori dai giochi, Saitama Seibu Lions, 18 vittorie, 26 sconfitte, 1 pareggio, 8 partite di distacco. E gli Oryx Buffaloes, come ci si poteva aspettare, 15 vittorie, 28 sconfitte, 4 pareggi e 10 partite e mezzo dalla vetta. Sono già una squadra che sta tirando verso un altro anno. Sarà ancora per l'anno prossimo, per la squadra di Adam Jones, Masataka Yoshida, Yoshinobu Yamamoto, che ha tantissimo talento, che si è già espresso anche in Major League, come il caso di Adam Jones, gente formidabile. Però sempre ultimi stanno nella Pacific League da sempre. Hanno prenotato quel posto i poveri Oryx Buffaloes, qualcosa che hai trovato dalla Pacific League in queste settimane, Doc?
Dalla Pacific League c'è da dire che sono sempre più vicini Alfredo De Spagne e Yuris Belgracial a tornare con i Fukuoka Soft Bangkoks. Adesso credo che abbiano fatto le prime partite nella farm, giusto, Nick?
Sì, hanno iniziato a giocare, sono tornati in campo dopo appunto essere rientrati da Cuba con problemi di visto, tutto quello che comporta i protocolli per il Covid. Hanno passato la quarantena a Fukuoka e ora stanno riprendendo a giocare, anche perché lo stop è stato abbastanza lungo.
Eh sì, ovviamente continua ad essere assolutamente impressionante la potenza al piatto di Yuki Yanagita, che è un giocatore assolutamente straordinario. Continua a battere fuori campo con una mano e continua a spedire le palline dall'altra parte del mondo sostanzialmente, mentre per Rakuten ancora impressionante Hideaki Wakui. Ne hai già parlato in tante puntate del podcast, un lanciatore davvero ottimo, ed è a 7 vittorie e 2 sconfitte, come lui anche Sugano in Central League, se non erro.
Sì, appunto giocatori che hanno conquistato vittorie in tutte le loro prime 7 partenze. Nel caso di Sugano abbiamo già detto che è praticamente quasi unico nella storia per essere riuscito a farlo più di un anno, per più di un anno, l'aveva già fatto nel 2014. Per Wakui parliamo del secondo Golden Eagle a riuscirci, dopo che nel 2013 Masahiro Tanaka fece una stagione da 24 vittorie e 0 sconfitte. Forse direi che fino a quei livelli difficilmente sia difficilmente arrivabile. Però sta facendo davvero bene e appunto è un Wakui che sembra essere tornato quello di ormai 10-12 anni fa, quando era i Lions, l'ho detto l'ultima puntata, Lions che invece, nonostante la loro potenza offensiva, il monte di lancio si è dimostrato davvero davvero troppo, troppo debole come gli anni scorsi, e quest'anno non c'è stato nemmeno uno Shogo Akiyama ad aiutarli, oppure prestazioni super, penso di Tomoya Mori, MVP lo scorso anno, che quest'anno sta replicando la sua stagione MVP. Come invece dall'altra parte in Central League Hayato Sakamoto, dopo MVP lo scorso anno, dopo i problemi legati al coronavirus durante le fasi iniziali della stagione, è tornato a battere su ritmi buoni. Di là direi che i Giants sono difficilmente scalzabili, ma c'è qualcuno che potrebbe mettere in difficoltà. In Pacific League la coppia Golden Eagles-Hawks probabilmente si vedrà effettivamente alla Japan Series e alla Climax Series.
Ed è una cosa bellissima il fatto che proprio in Pacific League, in cui c'è una lotta così stretta per il primo posto, ci sia la possibilità di vedere queste squadre che si giocano la vittoria e l'accesso alla Nippon Series in una serie da 5 partite. Diciamo che siamo fortunati da questo punto di vista.
Preferisci la versione con almeno una serie playoff o quella iperclassica tradizionalista la vincente della regular season va direttamente alla finale?
Io preferisco la serie di playoff, preferisco la Climax Series, mi ci sono abituato con tutte le particolarità che avrà la Climax Series quest'anno, che tu stesso hai già descritto, quindi, però comunque preferisco vedere queste squadre giocare. Certo, poi mi viene da dire, se da una parte si giocano dei playoff e dall'altra parte non si giocano, quale delle due ha un vantaggio? C'è una squadra che può far riposare i giocatori, l'altra un po' di meno, ma mantiene il ritmo partita. E queste sono le solite cose che si dicono di solito anche verso la fine dei playoff dell'MLB, e che però possono avere una rilevanza, secondo me, in una situazione come questa.
Sì, sostanzialmente sì. Ricordiamo anche ad esempio in Major League lo scorso anno i Nationals avevano fatto un 4-0 nella Championship Series contro i Cardinals, mentre invece Houston è arrivata fino a gara 6 contro gli Yankees. Ci sono stati diversi giorni di riposo diversi, alla fine ha vinto i Nationals, anche se in 7 partite, e tutto quello che vi era intorno forse non ha pesato così tanto, però sicuramente la questione dei giorni di riposo c'entra, e c'entra molto. Potrei già prendere da qui l'appiglio per parlare dell'argomento che abbiamo deciso di portare in questa puntata, però lo presento parlando della cosa fondamentale di questa settimana, a mio avviso, ovvero che Akita Neo è entrato stabilmente nel roster dei Chunichi Dragons dopo qualche varie apparizioni, ha giocato tipo un paio di partite a fine 2019, qualche altra 4-5 partite quest'anno, non aveva ancora battuto valide. Quest'anno ha battuto la prima valida della sua carriera, l'uomo che ho indicato io, ma non solamente io, come colui che potrebbe risollevare i Chunichi Dragons, che ne ho parlato male per tutto il tempo, però
ma finalmente
ma una squadra che nel 2007, parliamo di un anno di ormai 13 anni fa, sì, 2007, ha vinto la Japan Series. E qui mi dite, grazie al cazzo, si può dire cazzo. Questo è un po' che non si può dire cazzo. Cosa mi vuol dire che nel 2007 hanno vinto la World Series, tra l'altro 4-1 contro gli Hokkaido Nippon Hang Fighters, che quell'anno erano il peggior attacco dell'intero Giappone, non solamente la Pacific League. Il peggior attacco dell'intero Giappone è riuscito ad arrivare alla Japan Series. Poi spiegheremo
Spiegheremo come.
perché, e perché fondamentalmente c'era un solo giocatore in quella squadra,
Esatto.
sostanzialmente apprezzabile,
E
ma
Hokkaido bravina, devo dire, a far crescere i lanciatori,
bravina sì, e direi che ci vince quando trova i lanciatori per farlo. Sostanzialmente, però, quella serie lì è nota, famosa, a parte il fatto che ha chiuso una serie di 53 anni senza che i Dragons vincessero la Japan Series, con 5 Japan Series in mezzo perse, e quindi erano anche un qualcosa che a Nagoya attendevano, ma perché? Come si è chiusa quella Japan Series, Doc?
Nella maniera probabilmente più straordinaria e forse più giapponese possibile, mi viene da dire. Perché si è conclusa con, lo diciamo, spoiler, con una partita perfetta.
È
Ma
una
non
partita
una partita
perfetta.
perfetta normale, una partita perfetta combinata. I due lanciatori si chiamano Daisuke Yamai e Itoki Iwase, ho detto giusto?
Apprezzo soprattutto il Daisuke e non il Daisuke.
Vedi? E hanno vinto in questa. Praticamente questo perfect game è avvenuto in gara 5 contro quegli Hokkaido Nippon Hang Fighters che avevano come manager Trey Hillman, che era diventato sostanzialmente un eroe.
Un semidio in Giappone,
Esatto.
possiamo dire direttamente
Esatto.
così. Aveva vinto l'anno precedente, nel 2006, gli Hang Fighters si erano laureati campioni di Giappone e c'era nato il seguito del Shinjira Renai. Sì, Shinjira Renai, non ci posso credere. L'Unbelievable, il motto di Hillman come manager in Giappone, che ha portato questa squadra al successo, questa squadra che vantava un tale Darvish Yu.
Esatto.
Sul monte di lancio, sostanzialmente l'unico trascinatore di questa squadra nel 2007. Nel 2006 avevano qualche altro rinforzo, avevano Michihiro Ogasawara, che era stato MVP, miglior fuoricampista, miglior RBI di tutta la Pacific League. Non c'era più nel 2007, ma la coppia Hillman-Darvish era riuscita a portarli comunque fino alla Japan Series.
Sì, per dire quanto era considerato un semidio Hillman in Giappone, c'è un articolo su The Athletic di Joe Poznanski che parla di una sua, di un suo viaggio che aveva fatto proprio per quella Japan Series a Hokkaido, perché Hillman doveva essere il manager dei Royals l'anno successivo in Major League. Sostanzialmente va e si trova ad entrare in un pub che era tutto dedicato a Trey Hillman, con le foto di Trey Hillman da tutte le parti, va nella sala stampa, va poi allo stadio nella sala stampa, va a parlare con il manager e dice: "Ah, ieri sono andato nel tuo pub, ho mangiato nel tuo ristorante." Dice: "Guarda, quello non è mio, sono solo dei miei tifosi che mi hanno chiesto però delle foto da mettere lì per quanto mi ammirano." Questa era la situazione sostanzialmente.
Sì,
E poi si arriva a questa gara 5.
si arriva a questa gara 5, ma aspetta,
Vai.
perché come si è arrivati a questa gara 5? Perché è un altro perfetto aggancio per questa stagione. Fino al 2006, nel 2006 si era ripetuto, Chunichi Dragons, Hokkaido Nippon Hang Fighters. La Central League non voleva fare turni di playoff, non concepiva questa cosa, era assolutamente inconcepibile. Nel 2007 sono stati introdotti, e i Chunichi Dragons non avevano vinto la regular season della Central League, erano i secondi, hanno affrontato prima gli Anshin Tigers nel first stage, li hanno battuti 2-0, e poi sono andati a scontrarsi contro gli Yomiuri Giants, la squadra più tradizionalista, vecchio stampo possibile, che
Che i playoff loro non li avrebbero fatti
per
mai nella vita,
appunto, proprio
probabilmente,
per
non li
in
avrebbero
ogni
mai voluti
caso,
fare.
non penso abbiano sicuramente votato contro una qualsiasi attuazione dei playoff. Si sono trovati i primi sweepati dai Chunichi Dragons, che sono ritornati alla Japan Series. Come si è arrivati a quella gara 5? Gara 1, Yu Darvish contro
Vabbè.
Kenshin Kawakami. Tenete a mente questo nome, remember the name. 4 valide a 2, finita quella partita, però Hokkaido ha battuto 3 punti subito nel primo inning con fuoricampo della Yankee Legend, possiamo dirlo, Fujiwara Fernando Seguignol, che grande, ha giocato bene 5 partite in Major League negli Yankees, totalmente dimenticato dal sottoscritto. Però quella vittoria degli Hokkaido Nippon M Fighters e soprattutto quei 3 punti subiti da Kawakami saranno poi decisivi nelle prossime partite, perché in gara 2 Chunichi vince 8-1, ci sono ben 3 fuoricampo, sono gli ultimi fuoricampo della serie. Le ultime 3 partite 0 battute oltre le recinzioni. Questa è proprio una cosa molto giapponese, sì, e meno americana, nel senso anche in Giappone è strano che ci siano 3 partite di Japan Series senza fuoricampo, però è più pensabile che negli Stati Uniti. Gara 3, 9-1 la vittoria dei Dragons, che prendono il controllo della serie. Gara 4, sempre a Nagoya, le prime 2 erano a Sapporo, le altre 3 a Nagoya. In gara 4 vincono 4-2 e si trovano ora avanti 3-1 nella serie, con un'ultima partita da giocare a Nagoya e poi si sarebbe tornati a Sapporo.
Esatto. Chi doveva lanciare in quella gara 5?
Chi doveva lanciare, appunto, Kenshin Kawakami. Però il pensiero dietro la mente di un uomo che tornerà ben presto in questa storia, ovvero Hiromitsu Ochihai, perché è il manager dei Chunichi Dragons, sceglie...
Anche lui è abbastanza leggendario, peraltro.
Anche lui è abbastanza leggendario, ma la sua storia te la tocco dopo, perché veramente ci sono delle parti assurde nel suo passato, soprattutto nella sua infanzia e adolescenza, per far capire proprio il tipo di persona che era. In gara 5, per affrontare Darvish, che quindi poi non sarebbe stato più disponibile nelle altre partite, a meno di entrate come rilievo, che sicuramente sarebbero state, manda sul monte non Kawakami per tenerlo per un'eventuale gara 6 a Sapporo, dove si pensava che si fosse arrivati lì, la bilancia sarebbe comunque spostata verso gli M-Fighters,
certo,
Nippon M-Fighters, perché M-Fighters poi sembrano i prosciutti combattenti e non suona bene,
o i combattenti del prosciutto.
Esatto. E allora sceglie di andare sul monte Daisuke Yamai, un lanciatore che persegue la meravigliosa tradizione nipponica di lanciatori che lanciano costantemente con gli occhiali da sole, che sia giorno, che sia notte, che sia un dome, che sia all'aperto. Lui lancia con gli occhiali da sole. Nessuno sa perché i giapponesi facciano questa cosa, però...
Un'altra cosa bellissima di Yamai è che lui gioca ancora... Ho appena scoperto che gioca ancora.
Gioca ancora, però nel 2020 credo sia in farm team, non lo so, non è in prima squadra e non lo vedremo probabilmente. Credo sia molto vicino al ritiro. Tra l'altro un Yamai che aveva saltato tutto il 2006 per infortuni. A proposito, allora, di leggende del baseball giapponese che giocano ancora a oltre 40 anni... In quei Chunichi Dragons del 2007 faceva parte Fukudome, che però era infortunato in quel momento, quindi non aveva preso parte ai playoff, quindi non era presente in...
L'anno dopo sarebbe andato ai Cubs, forse, eh?
Il 2008, sì, sì. L'anno ai Cubs. E allora, Doc, come prosegue questa gara, allora, 5 questa... e perché si arriva a quel cambio all'ottavo inning?
Gara 5 prosegue nel senso che Yu Darvish fa esattamente quello che ci si aspettava da Yu Darvish, nel senso che subisce solo 5 valide e un punto peraltro solo su una volata di sacrificio, quindi niente di particolare, mette in mezzo 11 strikeout, insomma Darvish domina, ma dall'altra parte Yamai mette insieme qualcosa di assolutamente straordinario sostanzialmente e di fatto perfetto. Non so quando anche lì in Giappone, anche lì in casa Chunichi Dragons, se ne siano accorti di questo fatto che stesse lanciando un perfect game, se al quarto, al quinto, al sesto, al settimo inning. Fatto sta che si arriva all'ottavo inning, e il punteggio è ancora assolutamente in bilico, è ancora sull'1-0. Il pubblico probabilmente si aspettava, i giornalisti americani che erano lì sicuramente si aspettavano che a un certo punto che Yamai tornasse per concludere il perfect game, come aveva fatto tipo 50 anni prima Don Larsen nella World Series, in un perfetto parallelismo. Invece cosa succede? Esce Yamai e il manager fa uscire Yamai e fa entrare il closer Hitoki Iwase, che credo sia ancora il leader all-time.
È il leader all-time di salvezza in carriera. Tra l'altro qui posso aprire una piccola parentesi su Dennis Sarfati, non so ancora come si pronunci, che si è ritirato dal baseball giapponese, un closer dei Fukuoka Softbank Hawks, che da un paio d'anni lottava contro infortuni, che non avevano più fatto vedere il campo. non lancerà più in Giappone, probabilmente tornerà negli Stati Uniti a lanciare in qualche lega indipendente. Ma torniamo a questo meraviglioso momento di questa gara 5. Per far capire però chi è Hiromitsu Ochiai, partiamo dal fatto, diciamo, che è un giocatore che ha vinto tre triple corone in battuta.
Un giocatore assolutamente
un giocatore leggendario, che però non aveva iniziato con questa status di leggenda. Lui è proviene dalla campagna, è nella prefettura di Akita, nell'estremo nord dell'isola di Honshu, quella che guarda proprio verso l'Hokkaido, e passava più tempo nei cinema che sugli stadi da baseball. Era più appassionato appunto di cinematografia, eccetera. Scopre però il baseball, si appassiona, è bravo a giocare, però detesta fondamentalmente i compagni di squadra. Più che i compagni di squadra, detesta questo obbligo del baseball giapponese, secondo cui i più giovani devono essere
rispettosi
verso i più grandi. Lui dice: io sono più forte, io faccio quel cazzo che voglio.
Certo.
Ripeto, si può dire cazzo in questo podcast. E va avanti secondo questa mentalità. Lascia anche l'università, la Toyo University, proprio perché non accetta questa cosa. E figurarsi se i manager e i coach potevano accettare uno che sgarrava da questo senso. Va a giocare in una lega, appunto, Industrial League, una lega amatoriale. Torna a casa, torna alla prefettura di Akita. Si dà al bowling.
Fantastico.
Lui gioca a bowling
come Mookie Betts, praticamente.
Come Mookie Betts, il Mookie Betts degli anni 70. A 25 anni arriva ai Lotte Orions tramite draft. Lotte Orions, che sono allenati dalla leggenda, forse il più grande lanciatore della storia del Giappone, Masaichi Kaneda, che detesta Ochiai per questo motivo. Lo tiene fondamentalmente in panchina e fa giocare pochissime partite per i primi 2 anni. Poi nell'81 arriva in squadra Isawa Rimoto, così ci ricolleghiamo anche all'ultima puntata di 108 NPB, che
fantastico.
Adora invece lo stile di gioco di Ochiai, chiamato Ore Ryu, ovvero a modo mio. Sostanzialmente questa è la
traduzione. Praticamente My Way di Frank Sinatra,
sì.
Sostanzialmente, bellissimo.
E quindi questa è il tipo di persona che all'ottavo inning di un perfect game in gara 5 di una Japan Series, che può essere un clinching game,
sì,
che poi sarà un clinching game, va, non sa, non direttamente lui, però il pitching coach Mori sale sul monte a toglierlo. Se Casey Stengel l'avesse,
esatto,
fatto con Don Larsen alla World Series,
cosa sarebbe successo? Ma soprattutto, cioè, la cosa che a me stupisce è poi la reazione, perché c'è stato questo cambio. Nessuno ha detto niente sulla cosa, nessuno ha detto una parola.
Nessuno ha detto una parola, è vero. Allora, a rigor di logico possiamo dirlo, nelle interviste post partita, io avevo recuperato questa partita nel lockdown, l'ho rivista durante il lockdown, oggi l'ho rivista e risentita, soprattutto nei commenti di Ochiai, e riletti anche perché per cogliere bene e non prendere fischi per fiaschi. Aveva sostanzialmente detto che Yamai aveva delle vesciche sul,
okay,
dito medio della mano di lancio, per cui era stato preferibile toglierlo. Anche lo stesso Yamai, poi successivamente in interviste, ma anche durante la partita, quando alla richiesta appunto dello stesso Ochiai e di Mori, il pitching coach di quei Dragons, aveva detto, sembra, questo qua così netto è una leggenda, che abbia riportato questo qualche problema, è realtà che Iwase entrasse per chiudere questa
partita.
Ma io penso anche al povero Iwase, che si trova sul monte di lancio con un perfect game aperto.
Anche se comunque in Giappone, se non erro, il perfect game è considerato ufficiale nei libri di storia e quant'altro, solo se lo fa una persona, e non sono considerati alla stessa tregua i combined no hitter, i combined perfect game.
Sì,
però
questo non è la Nippon Pro Wrestling Baseball non lo riconosce come perfect game. Sono solamente 15 perfect game nella storia del baseball professionistico in Giappone, e questo non vi rientra.
E sì, io me lo immagino lui che arriva sostanzialmente al nono inning in una partita comunque combattutissima, ed è comunque il clincher di una Japan Series, perché non ce lo dimentichiamo mai, e deve cercare di chiudere, va bene contro il settimo, ottavo e nono in battuta degli avversari, però chiudere una partita comunque assolutamente storica. Ovviamente Iwase, da grandissimo closer qual era, non ha avuto alcun problema ad eliminare gli ultimi tre battitori e portare la vittoria ai Dragons. Però appunto non abbiamo avuto il Yogi Berra che sale tra le braccia di Don Larsen ad abbracciarlo e quant'altro.
Sì,
abbiamo avuto, ed è questa cosa molto strana, molto particolare.
Anche perché è l'unico perfect game della storia del baseball professionistico arrivato nel mese di novembre, perché era già il primo novembre quando si è giocata questa partita, quindi davvero prime volte in ogni modo, in ogni caso non è riconosciuto a livello professional baseball, ma è probabilmente il perfect game più famoso del Giappone e anche quello più famoso al di fuori del Giappone. Comunque una storia non notissima, però che comunque qualche appassionato sa, più di qualche altra storia magari riguardante il mondo del baseball nipponico. Fatto sta che alla fine, appunto, i Chunichi Dragons hanno vinto la World Series 53 anni dopo l'ultima, chiudendo il drought, perdonatemi la pronuncia, credo sia drought, più lunga della storia del Giappone. Pensate, Uchiai aveva solamente un anno quando i Dragons avevano vinto l'ultima Japan Series, prima appunto di quella. Daisuke Yamai ha poi avuto il suo piccolo momento di gloria, perché ha lanciato una no-hitter in carriera in un 9-0, molto più netto, molto più rotondo.
E magari non in una partita di playoff.
Non in una partita di playoff, era una partita di fine giugno a Yokohama contro gli Yokohama Dynasty Stars, tra l'altro tipo 7 punti segnati nel primo inning, quindi proprio il massimo run support che poteva avere. Anche
però,
perché.
Però è bellissimo l'insegnamento che ci dà questa, che comunque ci dà questo achievement e questa partita, ed è comunque il vero insegnamento è che davvero le cose personali, le vittorie personali, i successi personali, quando si tratta di una squadra, quando si tratta di un obiettivo da raggiungere in squadra, possono e in alcuni casi probabilmente devono passare in secondo piano. Questa è davvero una cosa che secondo me ci hanno insegnato quei Chunichi Dragons di quell'anno. E anche rispetto ad alcuni, per esempio a lanciatori che abbiamo visto in partite di World Series dire no, lasciami qui sul monte che la finisco io, e poi perdere la partita.
O Keylor Navas in un quarto di finale di Champions League.
Esatto, esattamente.
Beh sì, sicuramente un qualcosa che probabilmente sarebbe potuto succedere solamente in Giappone o Corea, comunque in un mondo asiatico più collettivista che individualista. Doc, ti ringrazio per essere stato ospite di questa puntata che ha poco superato i 30 minuti, siamo a 33 minuti.
Ma è un successo, è un successo.
Ce l'abbiamo quasi fatta. Grazie Doc.
Grazie a te Nick, come sempre è sempre un piacere venire qui.
E facendo partire la sigla di chiusura, ringrazio tutti voi per aver ascoltato questa puntata del podcast, che torna sì venerdì prossimo, credo di riregistrare tranquillamente questa settimana. Da parte mia, Niccolò Gatti, un saluto e un ringraziamento a tutti voi e soprattutto a The Cutting Edge Radio, come sempre, per ospitare questo podcast. A settimana prossima, ciao!